Buongiorno, benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi c'è Ilaria che frequenta il liceo scientifico Newton qui a Roma.
Buon pomeriggio a tutti.
Per parlare di bufale, insomma, che cosa intendiamo per bufale? Tutte quelle leggende metropolitane che viaggiano su internet e ci intasano le nostre caselle di posta elettronica. Salutiamo Marcello Prisco alla regia, andiamo prima ad ascoltarci il brano di Radio Zainet, c'è Giovanotti con Salvami dalla spazzatura e non solo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione. La foto di gruppo, il primo giorno di scuola. Libertà di movimento, libertà di parola. Le otto principesse, i 700 nani. Le armi, gli scudi, i diritti umani. I corvi che gracchiano, rivoluzione. Però non c'è pietà e non c'è compassione. Il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra, perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami. Salviamoci! Le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare, il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia, i microcomputer, le trasformazioni e noi sopra un ferro che ancora i pistoni, le facce impaurite, la vita che vola, lo stomaco, il fegato, il petto, la gola, Peshawar, New York, Sierra Leone, la polizia vita dell'assicurazione, l'innocenza perduta, le ragioni di Stato, una sola potenza, un solo mercato, un solo giornale, una sola radio. E mille scheletri dentro l'armadio! Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci! La storia ci insegna che non c'è fine all'orrore.
Salvami di Giovanotti a Radio Zainet. Parliamo di spamming oggi. Scheda però prima, preparata naturalmente dalla nostra redazione.
Tutti gli internauti conoscono ormai la parola spam. Pare che addirittura una percentuale compresa tra il 54 e l'85% di tutte le email inviate siano spazzatura. Alcune non si limitano ad intasarvi la casella di posta con improbabili offerte scritte in un'ancora più opinabile grammatica. Ci sono mittenti che si fingono banche, poste e perfino poliziotti solo per riuscire a carpire i dati di un conto corrente. Altre volte via mail arrivano semplicemente bufale di vario genere, talmente tante che la rivista PC World USA ha deciso di stilare una classifica delle più clamorose circolate sul web negli ultimi anni. Al primo posto si è piazzata la foto di un turista sulla cima del World Trade Center inquadrato l'11 settembre, con alle spalle il Boeing che vi si schianterà poco dopo.
Beh, che dire, una simpatica bufala, insomma, anche un po' di cattivo gusto, tutto sommato. Tanto per essere aggiornati, vi diciamo che ce n'è una nuovissima uscita oggi sui giornali. Più che bufala, questa è proprio un vero caso di phishing, si chiama così, lo abbiamo sentito anche nella scheda, queste truffe telematiche via internet per per carpire i dati personali. Quella più recente che compare oggi nei giornali è un allegato che arriva da un sedicente capitano di polizia che in realtà contiene un virus. Nell'allegato si dice che chi riceve la mail è accusato di aver scaricato illegalmente musica in formato MP3 e viene invitato ad una sorta di dichiarazione riparatoria con la promessa di non farlo più. Si apre l'allegato e ci si becca il virus. Ce n'è anche una nuova che sta girando, anche se non solo in Italia, cioè forse in Italia ancora non si è molto estesa, riguarda Silvio Berlusconi. Il governo italiano mi perseguita, si legge nella mail, sto spostando i miei soldi all'estero, se date al mio avvocato le vostre coordinate bancarie io userò voi come area di parcheggio per i miei soldi e voi ci guadagnerete. Ilaria, lei ha già ricevuto queste mail?
Veramente ancora no, è vero che al momento ho internet fuori uso, dunque è probabile che siano arrivate e non le ho ancora lette, ma insomma in particolare questa di Berlusconi non so, un po' difficile da credere, non mi fiderei tanto, però me ne sono arrivate tante altre, a volte è capitato.
A proposito di bufale, abbiamo in linea ospite di Radio Zainet Paolo, attivissimo giornalista ma soprattutto noto cacciatore di bufale. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie.
Allora Ilaria, comincia con le domande.
Allora, vabbè, dato che lei appunto è un cacciatore di bufale, qual è a suo giudizio la più interessante, simpatica che le è capitata?
Beh, la più simpatica forse per i risvolti psicologici che rivela è quella del gattino bonsai, è un classico delle storie che girano su internet, la storia è questa, si tratterebbe di un sito che vende dei gatti allevati in bottiglia, praticamente si prende il gattino, lo si infila nella bottiglia da piccolo, poi si aspetta che cresca e assume la forma della bottiglia, quindi ci sono gatti cilindrici, gatti a forma di bottiglia di vecchia Romagna e così via, no? Questa è la storia, che ovviamente ha scandalizzato molti ben pensanti, molti amanti dei gatti, come anche il sottoscritto, fino a che è saltato fuori, guardando bene le fotografie, che in realtà si trattava semplicemente di una burla, di una satira abbastanza cattiva e graffiante su un certo animalismo un po' di frontiera che si preoccupa tanto degli animali che sono carini, dolci e teneri e magari non si pone problemi quando l'animale è un po' meno attraente, meno carino.
Io l'ho ricevuta, tanto per dire. Vai Ilaria, continua pure con le domande.
No, insomma, mi sembra abbastanza di cattivo gusto, ecco, specialmente per gli animalisti, magari saranno rimasti un po' impressionati.
Sì, sicuramente impressionati.
Da dove arrivano? Chi è che ha l'idea di fare questi scherzi?
Come nascono queste bufale?
Ma le origini delle bufale sono tante, c'è chi le inventa di sana pianta per il gusto di vedere quanta gente ci casca, però si tratta in realtà di una piccola percentuale. La maggior parte delle storie false o comunque deviate che gira su internet è frutto di incomprensioni o di incompetenze. Per esempio ce n'è una che va per la maggiore adesso, che è quella secondo la quale le scie che si vedono in cielo, quelle lasciate dagli aeroplani, non sarebbero semplice vapore acqueo prodotto dalla temperatura a cui viene riscaldata l'aria dei motori, ma sarebbero sostanze chimiche che verrebbero spruzzate per eliminare alcuni miliardi di abitanti dalla Terra. Questo è più o meno il concetto che vogliono propagandare. Chiaramente queste cose possono nascere se uno non ha competenze in aeronautica, non ha competenze in meteorologia e quindi crede a quello che vede, insomma, non si pone troppi problemi. Appena si comincia a informarsi su certi problemi, si scopre che in realtà sono colossali panzane.
Ecco, ma perché ci crediamo?
Ma è bella domanda, perché credo ci vogliamo credere. Credo sia parte dell'animo umano il cercare comunque delle soluzioni semplici. Se io vedo un fenomeno che non riesco a spiegarmi, dico che è stata la CIA con i suoi aerei spia e la cosa è risolta. È una cosa che vediamo anche nei confronti di molte sostanze chimiche, per esempio, vediamo dei nomi strani all'interno degli shampoo e diciamo ce li mettono perché le multinazionali sono cattive e vogliono comunque il nostro male. Poi salta fuori che in realtà le sostanze che sono state rigorosamente testate il più possibile, si fa di tutto per evitare che siano dannose. Però c'è qualcuno che preferisce invece spargere la voce che ci sia un componente particolare, si chiama SLS, che sarebbe terribilmente cancerogeno. In realtà non è vero, è un irritante soltanto se ingerito ad altissime dosi, un po' come il peperoncino, che è un prodotto perfettamente naturale, ma se io ne mangio tanto mi irrito parecchio.
Ma dunque la maggior parte delle volte potrebbero esserci degli interessi economici dietro all'invio di email del genere?
Sì, in alcuni casi ci sono degli interessi economici, magari non diretti, nel senso che è difficile che una società cerchi di, un'azienda per esempio, cerchi di boicottare direttamente i prodotti della concorrenza, però si alimenta una certa diffidenza nei confronti per esempio di prodotti delle aziende tradizionali piuttosto orientate al prodotto industriale, e al tempo stesso si cerca di promuovere i prodotti cosiddetti naturali. Poi gratta gratta a volte salta fuori che all'interno dei prodotti naturali ci sono delle sostanze illegali o comunque altrettanto discutibili, quindi è senz'altro un canale di comunicazione attraverso il quale aziende grandi e piccole si fanno la guerra. Poi in realtà questo è molto spesso nasce direttamente dall'utente che fa leva sulle proprie paure, si preoccupa, teme, non conosce l'argomento, vede questi nomi misteriosi all'interno dei prodotti, vede dei fenomeni che non conosce perché purtroppo la scuola non prepara granché in questo senso, e allora cerca una soluzione semplice. La soluzione semplice è: ce l'hanno con me. Quindi si sfocia molto spesso nella paranoia.
C'è un modo per smascherare le persone che appunto inviano queste bufale attraverso internet?
È difficilissimo. Si contano sulle dita di una mano i casi in cui si è scoperto chi era il mittente originale di un appello di grande successo. Per esempio, uno che siamo riusciti a scoprire era quello che ha mandato in giro per la prima volta l'email che diceva: se tu prendi questo messaggio e lo mandi ai tuoi amici, Bill Gates ti paga $200 per ogni volta che lo mandi. È tutto vero, ho controllato, io ho ricevuto $20,000, il signor Bill Gates è l'uomo più ricco del mondo, può permettersi di fare questa pubblicità al suo prodotto Internet Explorer. In questo caso siamo riusciti a scoprire chi era l'originale, il paziente zero, il mittente originale del messaggio. Però è un caso rarissimo, di solito questi messaggi vengono mandati di casella in casella senza sapere, perdendo traccia di chi era l'emittente originale, quindi purtroppo alla fine non si riesce a trovare una soluzione precisa.
L'Unione Europea qualche mese fa, se non ricordo male, a novembre, aveva fatto una comunicazione invitando i paesi europei a rispettare delle sue precedenti direttive, che in realtà soltanto la Finlandia e i Paesi Bassi hanno fatto, proprio per la lotta contro lo spamming. Perché non c'è questa cultura ancora nei nostri paesi di lottare contro lo spamming, secondo lei?
Ma più che altro perché lo spamming è un fenomeno transnazionale e non sarà quindi certo una direttiva europea a fermare per esempio gente che sta negli Stati Uniti o in Cina o in Corea, che sono alcuni fra i paesi principali produttori di questo tipo di molestia elettronica, la pubblicità spazzatura di internet, lo spam. E quindi appunto, avendo una situazione che non si può semplicemente risolvere con un colpo di legge, ci vuole un colpo tecnologico, quindi devono essere adottate delle scelte magari anche dolorose e fastidiose per evitare che chiunque possa mandare milioni di messaggi. Purtroppo per il momento gli interessi commerciali sono molto grandi, perché dietro lo spam non solo c'è la speculazione nei confronti della piccola vendita, ma c'è anche la speculazione da parte di grandi gruppi commerciali. Molto spesso ci sono dietro banche, società assicurative, soprattutto statunitensi, e poi c'è anche un certo interesse da parte della criminalità organizzata che vive anche di spam.
Attivissimo, c'è un'altra domanda da parte di Francesca, che ci ha appena raggiunto in studio. Francesca frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Sì, ciao Francesca.
L'ultima domanda per lei.
Sì, io sono interessata appunto all'aspetto comunicativo, giusto appunto della questione. Appunto l'utilizzo di questo tipo di tattiche, di truffe, diciamo così, scredita internet come fonte di informazione, secondo lei?
Ah, sicuramente causa dei danni d'immagine a internet, perché si crea diffidenza nei confronti di tutto quello che arriva attraverso la rete. Purtroppo questo è il bello e il brutto di internet: il fatto di consentire a tutti di parlare senza freni liberamente inevitabilmente porta a una certa quantità di abusi. Bisogna valutare se è tutto sommato la percentuale di abusi è bassa al punto da rendere comunque accettabile e quindi consentire per contro le cose positive di internet, cioè il fatto che chiunque possa pubblicare qualsiasi cosa, significa anche consentire alle persone di denunciare cose che altrimenti passerebbero sotto silenzio. Significa per esempio che all'interno di regimi dove la comunicazione è controllata è possibile far sapere al mondo esterno cosa sta realmente succedendo. Penso a Cina, penso a tanti altri paesi dove c'è un controllo estremamente serrato sull'informazione. Chiaro che dal nostro punto di vista privilegiato di utenti europei che hanno la connessione a internet, hanno delle forme di comunicazione relativamente libere da censura, sembra abbastanza più il fastidio che il vantaggio, ma per molti paesi assolutamente non è così.
E proprio in tema di fastidio, come fanno a reperire tutti gli indirizzi che poi, diciamo, ricevono questo tipo di catene o messaggi di spamming?
Ci sono numerosissime
tecniche. Lo so, ho ancora questa curiosità.
Ecco, ci sono moltissime tecniche. La più banale è quella di attivare un programma automatico, si chiama Spider, che viaggia su internet e tutto quello che vede che contiene una chiocciolina, per esempio se uno ha messo il proprio indirizzo in una pagina web, questo programma lo legge, lo memorizza e lo copia e se lo porta via. L'altro sistema è quello di infettare gli utenti con un virus che non fa altro che leggere la rubrica, per esempio, di Microsoft Outlook, copiarne tutti gli indirizzi e poi mandarli al produttore di questo virus spione. E in questo modo si acquisisce un enorme numero di indirizzi di email che poi vengono o usati direttamente oppure, cosa che succede più spesso, vengono rivenduti a terzi che poi li usano per campagne di spam o per campagne di attacco virale.
Salutiamo e ringraziamo Paolo Attivissimo, giornalista e cacciatore di bufale. Grazie per essere stato ospite di Radio Zainet.
Grazie a voi per l'ospitalità. A presto.
Noi adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Radio Zainet, c'è Vasco Rossi con Basta Poco.
Zainet, la scuola che fa radio.
Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione, che la gente subito ti riconosce per la strada. Si fa presto a montarsi la testa, e d'altronde questa qui, la realtà di questa vita, ci si guarda solo fuori, ci si accontenta delle impressioni, ci si fotte allegramente, come se fosse niente. Darei fuoco a casa tua se mi passasse il mal di dente. E tanto il mondo rotola e il mare sempre luccica. Basta poco bella figura, basta poco, basta essere buoni la domenica mattina, basta poco per essere furbi, basta poco, basta pensare che sono tutti deficienti, e d'altronde questa qua, la realtà di questa vita, di questa bella civiltà, così nobile e così antica. Essere solo un po' ignoranti, basta poco per non capire e scappare via, basta poco perché ti dia fastidio uno pur che sia.
Basta poco a Radio Zainet, basta poco per cadere nella trappola dello spamming, per non parlare del phishing, le truffe telematiche, quelle le peggiori, quelle che carpiscono i dati sensibili per insinuarsi poi
nei conti bancari.
Quelle sono veramente tremende, non possiamo neanche chiamarle bufale quelle, certamente. Abbiamo parlato anche di informazione su internet. Tu, Francesca, hai un blog tuo?
Sì, esattamente.
Che tipo di blog?
Ma in realtà ne ho diversi, nel senso che sfrutto le varie piattaforme disponibili su internet. Ne ho un paio su Splinter e un altro su MySpace, per esempio. Vabbè, senza contare quelli di MSN classici che si hanno appena si usa il sistema di messaggistica istantanea. No, principalmente il mio blog, cioè, non è che sia esattamente un blog giornalistico, diciamo che è più uno spazio per riflettere. Infatti non può competere con i vari Beppe Grillo, oppure non so,
Paolo Attivissimo, che abbiamo avuto ospite prima.
Esattamente, diciamo che non è Wittgenstein, insomma. Però penso che sia importante come attività quella di mettere su carta, virtualmente, i propri pensieri.
Ecco, cosa ne pensate dell'informazione su internet? Avete abbastanza fiducia o i mezzi per capire quello che è valido e riconoscerlo da quello che invece non lo è?
Speriamo di sì, certo, è chiaro, ormai credo che non ci si possa fidare ciecamente di nulla, tanto meno di qualcosa che viene sistemato lì virtualmente da altre persone sconosciute, però... insomma, uno prova a fidarsi, diciamo, dai.
Secondo me anche su internet ci sono fonti autorevoli e fonti non autorevoli, ovviamente. Bisogna prenderli col beneficio di inventario. Insomma, anche Wikipedia, nonostante magari sia la più esaustiva tra le enciclopedie attualmente a disposizione, va presa col beneficio di inventario, perché è corretta e editata da tutti quanti quelli che potenzialmente vogliono farlo.
Proprio recentissimamente è stato scoperto un 24enne sedicente professore plurilaureato che scriveva su Wikipedia sulle voci di teologia, e non aveva nessuna laurea, non era un professore blasonato. E queste cose ci sono, soprattutto voi che magari a scuola utilizzate, penso, tantissimo Wikipedia, attenzione a quello che leggete, mi raccomando.
Sì, no, cioè mi è capitato magari di dover verificare alcune volte delle informazioni che io avevo ricevuto magari dai miei insegnanti in un determinato modo, e poi trovarle differenti su Wikipedia. Ho dovuto comunque confrontarle e cercare, una teoria conciliante almeno, però...
E per tornare, prima di chiudere e passare al flashback, per tornare alle bufale, tu, Ilaria, che hai la maturità quest'anno,
ecco,
vorrei suggerirti di non seguire i consigli di quelle mail che cominciano a viaggiare qualche mesetto prima, a dire uscirà questo tema, uscirà quell'altro.
No, ma assolutamente. Cioè, ho avuto diverse esperienze per notare che queste cose sono più che false, nel senso è normale che si provi a fare delle teorie, uscirà questo, uscirà quest'altro, ma poi è impossibile, altrimenti c'è che non sarebbe molto giusto, voglio dire, arrivare.
Sarebbe propriamente legale.
Tu, Francesca, le hai ricevute l'anno scorso quando hai fatto la tua maturità?
Assolutamente, ma io ero già in vantaggio, avvantaggiata di un anno, perché il mio ragazzo ha fatto la maturità un anno prima di me, quindi da un anno prima seguivo anche per lui le varie possibilità, le ipotesi ventilate da questi vari siti internet, che poi alcuni magari buttando lì 700 nomi di autori diversi qualcosa magari
qualcuno
per un calcolo proprio di probabilità ci azzecca, però insomma non sono quelli che vengono maggiormente quotati. L'anno scorso mi sono studiata tutto montare, pensando che fosse proprio sicuro al 100% che uscisse, invece mi sono trovata in Ungaretti, qualcosa di simile. Però non mi sono dispiaciuta più di tanto, insomma.
Perché tu sei molto brava e hai studiato anche Ungaretti.
Che cara.
Allora, che tu, Ilaria, così.
Sicuramente.
Allora, flashback, Radio Zainet torna indietro nel tempo per ascoltare Paul McCartney, 1971.
Dedicato alla musica. Amanti del quartetto di Liverpool, drizzate le orecchie. Non gli bastava il successo dello scorso anno con il suo primo album da solista, così quest'anno ci riprova. Proprio oggi, infatti, esce il secondo album di Paul McCartney, dal titolo Ram. Certo, sono passati i tempi in cui Paul, insieme a Ringo, John e George, mandavano in visibilio migliaia di teenagers, ma non possiamo lamentarci dei loro tentativi musicali. E allora, cari ascoltatori vicini e lontani, ascoltiamoci insieme un brano tratto da Ram. Lui è Paul McCartney con The Backseat of My Car.
Speed along the highway, sitting in the back seat of my car. Mexico City, but listen to her daddy song, making love is wrong. Ooh, we're just busy riding, sitting in the back seat of my.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica quotidiana sulla storia della grande e buona musica. Avete appena ascoltato The Backseat of My Car, tratta da Ram, secondo solo album di Paul McCartney. Insieme a John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, contribuì al successo in tutto il mondo del pop inglese. James Paul McCartney, questo è il suo nome per intero, nacque a Liverpool il 18 giugno del 1942 ed è stato all'interno della band compositore, bassista e cantante. Dopo lo scioglimento del gruppo ha intrapreso una fortunata carriera che lo ha visto in primo piano sulla scena musicale internazionale fino ad oggi. La sua grande popolarità lo ha reso detentore di alcuni invidiabili record, tutti rigorosamente iscritti nel Guinness dei primati, tra i quali quello di essere il compositore e l'esecutore di maggior successo e l'autore del maggior numero di dischi d'oro nella storia del rock. Già membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per meriti musicali insieme ai Beatles nel 1965, è stato insignito del titolo di Cavaliere nel 1997 e nel 1999 il suo nome è entrato a far parte della Rock and Roll Hall of Fame.
E sulle note del baronetto Paul McCartney siamo arrivati al momento dei saluti. Ilaria dello Scientifico Newton di Roma.
Ciao a tutti.
E la nostra Francesca che frequenta la LUIS, Scienze della Comunicazione.
Sempre più brava, grazie. Ciao
grazie
a tutti.
Mille. Salutiamo i nostri ascoltatori e ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. A domani!